Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Martedì 21 gennaio pubblica. E questa mattina ci occuperemo dei quattro referendum sul lavoro ammessi dalla Corte Costituzionale, promossi dalla CGIL. Vedremo nel dettaglio di che cosa si tratta. Tra i commenti che ci sono stati ieri sera dopo la decisione della Corte Costituzionale, quello del leader della CGIL, la sua importanza, proprio perché si tratta di chi lo ha promosso, di chi li ha promossi questi referendum sul lavoro. Si aprirà ora una grande stagione di partecipazione che metterà al centro le persone e le loro libertà sul lavoro e nella vita, dice Landini, che aggiunge: bisogna porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti, occorre dare cittadinanza a migliaia di italiani. Qui il riferimento è anche poi al quinto referendum ammesso. Per il momento manca la data ancora di quando si terrà questa consultazione, che per Costituzione deve svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno, quelli che arrivano nei prossimi mesi. E la prossima sarà una tornata referendaria con il maggior numero di quesiti sul tema del lavoro specifici da 50 anni a questa parte, cioè da quando si è svolto il primo referendum abrogativo, quello sul divorzio del 1974. Sui temi del lavoro, giusto per rinfrescarci un po' la memoria storica, sui temi del lavoro possiamo ricordare il 1985, 9-10 giugno, il referendum proposto dal PC allora sulla cancellazione della norma che tagliava i punti della scala mobile, referendum che poi fu perso dai proponenti. Poi, più recente, ma comunque sempre 25 anni fa, il 21 maggio del 2000, il quesito che non raggiunse il quorum di Radicali e Forza Italia chiedeva l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, l'articolo importantissimo che è stato un architrave di quello statuto, che disponeva la reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Saluto i miei ospiti di questa mattina che sono Tania Scacchetti, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Segretaria generale dello SPI-CGIL, il sindacato delle pensionate e dei pensionati della CGIL, buongiorno e benvenuto anche a Franco Scarpelli.
Buongiorno.
Giurista del lavoro all'Università di Milano Bicocca. Allora, io vorrei cominciare con voi prima di vedere il merito di questi quattro quesiti. Quali regole vogliono modificare, come cambierà di conseguenza la vita di lavoratori e lavoratrici con quelle norme cancellate e quindi in qualche modo con il ripristino di una situazione del passato. Ma prima ad entrambi voglio chiedere così un giudizio complessivo su quella che è stata l'ammissione, il sì proclamato dalla consulta ieri. Come dicevo, comunque a quattro referendum sul tema specifico del lavoro non siamo andati mai a votare negli ultimi 50 anni. Scacchetti, comincio con lei.
Sì, noi naturalmente salutiamo con favore la scelta della Corte Costituzionale, abbiamo raccolto oltre 4 milioni di firme nei mesi scorsi per insomma, che hanno l'obiettivo insieme, ecco, da un lato di provare a cancellare alcuni aspetti di una legislazione che pensiamo abbia peggiorato molto le condizioni materiali, ma anche le condizioni del lavoro nel nostro paese, in particolare per le giovani generazioni. E per noi lo strumento referendario è, diciamo così, è uno strumento anche per provare a ridare voce ai cittadini e alle cittadine dopo anni di politiche sbagliate. E abbiamo salutato con favore anche naturalmente la dichiarazione di ammissibilità nel referendum della cittadinanza, che è un referendum altrettanto importante per cambiare volto al nostro paese, diciamo, e quindi per provare a parlare di una crescita che abbia al centro il lavoro, ma anche la coesione sociale e l'inclusione.
Bene Scacchetti, l'abbiamo sentita bene, non benissimo, quindi le chiedo se può muoversi di qualche passo, ma almeno per sentirla meglio nelle risposte successive. Professor Scarpelli, la stessa domanda anche a lei, una valutazione generale di quello a cui abbiamo assistito ieri con la decisione della Corte.
Sì, beh, innanzitutto direi che negli ultimi due decenni il tema dei referendum per chi per i comitati promotori del referendum era diventato un po' impegnativo, una corsa a ostacoli, cioè la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema specifico dell'ammissibilità è piuttosto complessa, e quindi devo dire che in questo caso la CGIL, che ha lavorato con un gruppo molto ampio di giuristi, del quale ho fatto parte anch'io, può essere soddisfatta, i promotori possono essere soddisfatti perché sono stati ammessi tutti i quattro referendum, e vi posso assicurare che la discussione su come concepirli e i limiti entro i quali si poteva concepirli è stata molto molto impegnativa. Sono quattro referendum che hanno un forte valore simbolico: licenziamenti, precarietà, sicurezza. Poi è chiaro che i contenuti tecnici richiedono un approfondimento che faremo dopo, però intanto il tema dell'ammissibilità era un primo tema molto importante.
Allora, Tania Scacchetti, torno da lei per cominciare a vedere il primo quesito, quello che voi avete ordinato, diciamo così, come il primo quesito a cui saranno sottoposti poi i cittadini e le cittadine, appunto, tra qualche mese, non si sa ancora la data. Il primo quesito risponde alla questione, alla domanda, diciamo così, che riguarda le norme sui licenziamenti del Jobs Act. Norme che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata o licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015. Qui la data del 2015 è importante perché è un po' uno spartiacque tra un prima e un dopo, con e senza l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che su questo tema dei licenziamenti illegittimi, come dicevamo prima, stabiliva che in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore e la lavoratrice aveva il diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro, mentre invece il Jobs Act al posto del reintegro che cosa dava? Dà, anzi, perché c'è ancora ed è ancora in vigore, Tania Scacchetti.
Sì, questo è un quesito, sì, come diceva il professor Scarpelli, insomma, dall'alto valore simbolico per quello che ha sempre significato nel nostro ordinamento giurisprudenziale l'articolo 18 e il diritto alla reintegra, anche come strumento di deterrenza, come strumento di giustizia sociale per riequilibrare un rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore. Con il Jobs Act si è trasformato, diciamo così, questo elemento, quindi il quesito serve appunto a superare una discriminazione che si è generata nel nostro mercato del lavoro fra gli assunti prima del 2015 e gli assunti appunto post 2015, che non possono accedono diciamo a un risarcimento di tipo economico, sul quale peraltro la Corte Costituzionale è già intervenuta a modificare, insomma a dichiarare profili di illegittimità, diciamo, dell'articolo del decreto legislativo 23 del 2015 appunto, e a ripristinare il reintegro in caso di licenziamento illegittimo, cioè quando siamo in presenza di un licenziamento che non ha né giusta causa né un giustificato motivo oggettivo. È uno strumento, lo sottolineo così, per rimettere al suo posto il diritto del lavoro e i diritti dei lavoratori. Tutti i quattro requisiti sul lavoro hanno questo, credo, filo rosso, diciamo così, cioè quelli di provare a rimettere al centro il valore del lavoro. Con questo quesito rimettiamo le mani ancora una volta all'articolo 18 e alle diciamo manomissioni che ha avuto nel tempo.
Certo. Allora, professor Scarpelli, in questo modo, se questo quesito dovesse passare, noi arriveremmo al ripristino tout court di quello che era l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella sua versione originaria, quella del 1970, oppure ci sono state altre modifiche di mezzo che ne hanno cambiato un po' i connotati?
Ci sono state altre modifiche, nel senso che l'articolo 18 è stato modificato nel 2012 con una legge importante del governo Monti. Non si poteva con un referendum tornare al vecchio articolo 18 del 1970, che non esiste più, appunto, perché erano intervenute le modifiche del 2012. Però la versione del 2012 è comunque una versione differente come impostazione dalla legge che poi è arrivata nel 2015, nel senso che, dicendolo molto in sintesi, si può dire che l'articolo 18, così come è scritto oggi, è riscritto nel 2012, prevede che per i vizi più gravi di licenziamento, quando il licenziamento sia giudicato illegittimo dal giudice, c'è la reintegrazione; per vizi meno gravi, più marginali, c'è un indennizzo. Invece il Jobs Act, il decreto 23 del 2015, sostanzialmente si basa su un principio contrario: nella maggior parte dei casi indennizzo, in alcune eccezioni la reintegrazione. Voglio aggiungere su questo punto una cosa però che in questo momento mi sembra importante. Come ricordava Scacchetti, la Corte Costituzionale è già intervenuta più volte dichiarando illegittimi diversi passaggi del decreto del 2015, e quindi è vero che su certi aspetti oggi il Jobs Act, cioè il decreto 23, si è un po' avvicinato al regime dell'articolo 18. Questo lo dico perché qualcuno sostiene: beh, ma ormai le differenze sono poche, e quindi a cosa serve il referendum? Su questo punto vorrei dire che invece rimane l'impostazione di fondo che è diversa, e rimangono alcune differenze importanti. Rimane soprattutto una cosa: che i lavoratori hanno regimi diversi a seconda di quando sono stati assunti. E devo dirle, anche per riportare la mia esperienza concreta di avvocato che riceve lavoratori licenziati, che spiegare a qualcuno perché, essendo stato assunto nel 2019, ha delle regole diverse dal suo collega di lavoro che è stato assunto magari nel 2013, è veramente complicato. Poi, se vuole, andiamo più nei particolari, però rimane questa differenza di fondo, e uno dei valori del primo referendum, quello appunto di abrogazione totale della legge del 2015, è di riportare a universalità, a unitarietà, il regime sanzionatorio dei licenziamenti, avendo come riferimento, perché quello era l'unico che poteva essere preso tecnicamente, la formulazione dell'articolo 18 del 2012.
Tania Scacchetti, segretaria generale dello SPI-CGIL, le chiedo inizialmente se posso averla ancora per un paio di minuti, perché può restare al telefono. Benissimo.
Sì.
Allora, la questione è: chi sono le persone, i lavoratori e le lavoratrici a cui questo referendum in particolare interesserà? Abbiamo capito che il principio generale è quello di superare le differenze che oggi esistono a seconda della data in cui si è stati assunti, quindi qui mi viene da capire che si tratta di lavoratori e lavoratrici che vengono assunti con contratti a tempo determinato, indeterminato. Chi sono i soggetti coinvolti da queste norme, Scacchetti?
Beh, innanzitutto sono tutti soggetti assunti a tempo indeterminato a partire dal 2015. Però quando noi rimettiamo mano alla legislazione, ad alcuni punti sensibili della legislazione, la scelta referendaria è una scelta, insomma, fortemente simbolica, ma anche fortemente legata, diciamo così, a quelle che sono le maggiori difficoltà, le maggiori ingiustizie che si sono generate negli anni, no? Quindi licenziamenti, poi vedremo appalti, e poi vediamo tempi determinati, e quindi precarizzazione dei rapporti di lavoro. Quindi in realtà è uno strumento per tutti, ecco, avrà un effetto pratico soprattutto su quella platea di lavoratori che oggi subisce un'ingiustizia, ma riportare, diciamo così, centralità del diritto, rafforzare, ecco, le tutele della reintegra dell'articolo 18 in termini generali, e affermare il principio che, a fronte di una illegittimità di un atto, perché di questo stiamo parlando, il lavoratore ha degli strumenti, ecco, credo sia ridare forza a tutti i lavoratori, anche a quelli che oggi magari sono precari e auspicano e lavoriamo perché non lo siano più nel futuro.
Può cambiare, da quello che lei ci sta raccontando, appunto, può cambiare la vita di un lavoratore e di una lavoratrice se, a fronte di un licenziamento ingiusto, si trova con un gruzzolo di denaro, oppure con la possibilità di continuare a lavorare con tutti i diritti connessi al proprio lavoro. Scarpelli, torno da lei per il secondo quesito, visto che il tempo corre, quindi ci restano ancora 10 minuti per affrontare le tre successive questioni che sono altrettanto importanti. Questo secondo quesito è quello che è stato fatto, leggo, per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Perché questo limite dei 15 dipendenti, professor Scarpelli, anche qui si arriva dalla vecchia normativa dell'articolo 18 probabilmente.
Sì, questo limite esiste da sempre, diciamo, fin dagli anni 60. Rispondo su questo secondo quesito aggiungendo però una cosa al tema che avete toccato un attimo fa con Scacchetti. Interessa tantissimi lavoratori. I due referendum combinati insieme impattano su un numero elevatissimo di lavoratori, perché i dati esatti non ci sono, però noi stiamo parlando di tutti coloro che hanno attivato il rapporto di lavoro per il Jobs Act, intendo, per il decreto 23, a partire dal 7 marzo del 2015, ma non solo chi è entrato nel mondo del lavoro, anche chi ha cambiato lavoro a partire dal 7 marzo 2015. Non ci sono dati precisi, ma si stima che attualmente coloro a cui si applica ancora l'articolo 18 siano rimasti non più di un 20% dei lavoratori dipendenti, e se noi pensiamo che i lavoratori dipendenti privati, perché poi i pubblici hanno un'altra disciplina, sono, se non erro, sui 17 milioni, mettendo insieme il primo referendum e quello sulle piccole imprese, perché in quel numero ci sono anche i dipendenti delle tantissime piccole imprese, beh, questi sono referendum che interessano un numero enorme di lavoratori privati, il che mi fa anche pensare che ci possa essere qualche motivazione per pensare che possa essere raggiunto, mi auguro, il quorum. Venendo al tema specifico delle piccole imprese, lì la tecnica referendaria pone sempre dei limiti, non è che si può cambiare, fare una legge nuova con un referendum, quindi il referendum va a incidere sulla formulazione di una vecchia norma della legge 604 del 1966, che sostanzialmente cosa diceva? Diceva: a voi delle imprese fino a 15 dipendenti non si ha unità produttive fino a 15 dipendenti, non si applica l'articolo 18, si applica solo un indennizzo, e questo indennizzo ha un tetto massimo di 6 mensilità. Ora, il referendum sostanzialmente cancella il tetto, questa è la tecnica che si è potuta utilizzare, rimane una tecnica puramente risarcitoria, cioè nelle piccole imprese la reintegrazione non è possibile, salvo l'eccezione dei licenziamenti nulli, ad esempio lavoratrice madre, o discriminatori, dove è previsto sempre da tutte le fonti la reintegrazione, ma il giudice potrà valutare che se quel lavoratore ha avuto un danno effettivo più superiore a 6 mensilità potrà dargli 8, 10, 15, poi ci sono dei criteri che lo stesso articolo 8 prevede.
Tania Scacchetti, gli ultimi due quesiti, cioè gli altri due che restano, sono quelli che riguardano il tema della precarietà dei contratti di lavoro, la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l'utilizzo a causali specifiche e temporanee. Che limite si vuole mettere? Che cosa si vuole cancellare e ripristinare? Quindi con questo terzo quesito, Scacchetti.
Allora, questo è un quesito, insomma, che riguarda anche qui un diciamo così il l'articolo 19, ecco, del decreto legislativo sempre del 81 del 2015, insomma, delle norme che sono intervenute sul tema dei contratti a termine. Allora, l'effetto del quesito, cioè rispondere sì a questo quesito, è il ripristino dell'obbligo di causale per il ricorso del contratto di lavoro a termine.
Si fermi un attimo, ci faccia capire meglio, perché la sentiamo anche un po' male. Prego.
Allora, noi oggi siamo in presenza di una disciplina che si connota per quella che viene definita a causalità, cioè oggi è possibile proporre fino a una durata massima di 12 mesi, poi ci sono previsioni contrattuali ulteriori, un contratto, diciamo così, a termine, cioè quindi temporaneo, senza una specifica causale, cioè non c'è una condizione limitativa e quindi una ragione oggettiva, giustificabile del perché io assumo un lavoratore anziché a tempo indeterminato, che dovrebbe essere la forma comune di lavoro ai sensi di tutta la documentazione, pure per le indicazioni della Comunità Europea, non serve una condizione, appunto una ragione oggettiva, ma si può fare senza causale. Il terzo quesito, diciamo così, ripristina invece la causale, la causalità, cioè il fatto che il contratto a termine possa essere attivato perché c'è una ragione di natura sostitutiva, di natura specifica e organizzativa. Questo è un tema molto presente nel nostro ordinamento, perché noi abbiamo un numero di tempi determinati molto alto, insomma veramente consistente, nonostante la crescita del tempo indeterminato che abbiamo visto negli ultimi mesi, ma davvero molto parziale, e su cui siamo stati più volte richiamati anche dall'Unione Europea. Naturalmente la liberalizzazione del contratto a termine è uno strumento di forte ricattabilità da parte delle aziende e di forte detrimento anche della condizione, io credo, di professionalità e di riconoscibilità delle competenze del lavoratore. Quindi riportare il contratto a termine, rilimitarlo a un utilizzo legato a una causale, a delle ragioni che ci sono nelle condizioni organizzative delle imprese, è anche una norma di giustizia, oltre che una risposta a ridurre il tasso di precarizzazione del nostro mercato del lavoro.
Quarto quesito, e su questo andiamo a chiudere, l'abbiamo sentita abbastanza bene Scacchetti, ma abbiamo capito l'importanza di quel terzo quesito, come di tutti gli altri, da quello che stiamo sentendo dalle vostre parole. Professor Scarpelli, con questo quarto quesito si vuole cancellare, anche qui leggo da quello che scrive la CGIL, la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell'appalto e nel subappalto in caso di infortunio, malattia professionale della lavoratrice e del lavoratore. Che cosa significa questo, professore?
Beh, questo è un tema molto importante. Sappiamo quanto la insicurezza, i gravi infortuni, ma poi ci sono anche tutte le malattie professionali, oggi abbiano punte acute soprattutto negli appalti, nelle filiere degli appalti. Esiste già nel testo unico sulla sicurezza del 2008, esiste già una normativa che prevede delle responsabilità in capo al committente, che è colui che governa le filiere, che è in grado di scegliere le imprese per la loro qualità, non guardando soltanto al tema dei prezzi, ma anche al rispetto di normative di sicurezza, eccetera, eccetera. L'attuale disciplina però ha un limite, e cioè dice che quella responsabilità del committente si applica soltanto nei limiti dei rischi generali e non va a riguardare i rischi specifici propri dell'attività impresa appaltatrice o subappaltatrice. Cosa vuol dire? Vuol dire che se quell'impresa è un'impresa impiantistica che fa delle cose particolari, i rischi di quell'attività lì non sono un problema del committente. Il referendum mira ad abrogare questo specifico aspetto, che sostanzialmente estende a tutte le attività date in appalto e in subappalto la responsabilità del committente, ma per una ragione, quella che dicevo prima, per costringere il committente, che vuole evitare di essere chiamato poi a dover rispondere economicamente, perché poi per gli altri aspetti ne risponde chi è responsabile della sicurezza specifica in quell'impresa, per i danni provocati al lavoratore, beh, allora deve attivarsi a governare, a sorvegliare la filiera produttiva e soprattutto a scegliere imprese di qualità che garantiscano la sicurezza, facendo fronte anche ai costi relativi e quindi non pretendendo che la gara porti a costi dell'appalto così bassi da non poter rispettare le normative della sicurezza.
E queste sono norme importantissime in un paese come l'Italia, dove ci sono 3 morti sul lavoro al giorno, dove le imprese che vivono attraverso quella catena di appalti e subappalti sono tantissimi, il modello di sviluppo nostro le rende più che compatibili, quindi al di là del tecnicismo, che appunto può essere complicato ad un primo ascolto, no? Ma si tratta di un merito importante, importantissimo per chi lavora in questo paese. Professor Scarpelli, Tania Scacchetti, segretaria generale dello SPI-CGIL, io vi ringrazio per averci aiutato. Come potrete facilmente immaginare, da qui ai prossimi mesi non solo torneremo a parlare di questi argomenti, torneremo anche a sentirci nello specifico con voi, Scarchetti e Scarpelli. Grazie ancora ad entrambi e buona giornata.
Grazie a lei.
Buona giornata. Grazie.
Tania Scacchetti è segretaria generale, come dicevamo, dello SPI-CGIL, il sindacato delle pensionate e dei pensionati della CGIL, e Franco Scarpelli è giurista del lavoro e insegna all'Università di Milano Bicocca. Come ci diceva lui stesso, ha fatto parte della commissione della CGIL che ha elaborato i singoli quesiti ed è un avvocato che segue moltissime cause che riguardano lavoratori. 11:26 minuti, è il momento di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Dicevamo, su questi temi torneremo ovviamente a parlarci, la campagna referendaria sarà lunga, non lunghissima, ci sarà bisogno ancora di raccontare, spiegare, far capire l'importanza di questi quesiti e delle norme che verranno modificate e in parte ripristinate. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!